Ecco carissimi, siamo qui in questa seconda domenica del tempo ordinario e abbiamo un Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo, e io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». Parola di Dio, parola del Signore. Ecco carissimi, allora abbiamo un Vangelo che è un po' come quello di domenica scorsa, sempre su Giovanni Battista, ma domenica scorsa era Matteo. Questo è secondo Giovanni. E siamo sempre nella visione dei cieli aperti. Domenica scorsa avevamo visto lo Spirito scendere come una colomba su Gesù, ma l'avvenimento era stato presentato da Matteo come un'esperienza personale di Gesù, come se l'avesse visto solo lui, senza che la folla si accorgesse di nulla. Era un fatto che si svolgeva tra lui e il Padre, rimanendo nascosto agli altri. Oggi invece abbiamo la testimonianza di Giovanni Battista, che afferma di aver visto lui stesso questo Spirito. «Ho visto lo Spirito scendere come una colomba, ed è allora che riconosci in Gesù il Messia». Ma mi ha colpito una frase che dice il Vangelo di oggi, che dice Giovanni. Dice: «Io non lo conoscevo». Ma come? E aveva sussultato nel grembo di Elisabetta quando si erano incontrate, l'aveva indicato a due dei suoi discepoli: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo». E adesso dici che non lo conosce? È un fatto misterioso, è che il Cristo doveva rimanere sconosciuto anche a Giovanni Battista fino a che un fatto straordinario non lo avesse rivelato. E questo fatto straordinario avvenne proprio durante il battesimo al fiume Giordano, quando il Battista riconobbe il Messia. Prima non lo conosceva. Io non lo conoscevo, dice il Vangelo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi disse: sul quale, colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito, è colui che battezza in Spirito Santo. Ma anche qui c'è qualcosa di straordinario, c'è un pronome assolutamente straordinario, che dice Giovanni Battista. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha inviato a battezzare. Ma chi l'ha inviato a battezzare? Ma chi volete che sia se non il Padre addirittura? E non solo l'ha inviato a battezzare, ma gli ha anche parlato. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. Quindi è il Padre che l'ha mandato e gli ha anche parlato, gli ha anche detto che Gesù, sul quale, quindi qui non dice neanche il nome, dice: colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. Ma è straordinaria questa rivelazione, è la prima volta che ce l'abbiamo, perché È Dio stesso che lo avvisa in anticipo, glielo dice in anticipo, che vedrà scendere lo Spirito, colui sul quale vedrai scendere lo Spirito. E lo dice al singolare, vedrai. Quindi fu solo Giovanni Battista a vederlo. Perché poi aggiunge, e io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio. Ed è colui che battezza in Spirito Santo. Solo lui poteva battezzare in Spirito Santo, perché solo lui lo possedeva in pienezza. Anzi, era il suo stesso Spirito. Quindi lui lo poteva donare. Ti può donare quello che si ha, non quello che non si ha. E infatti prima di morire in croce aveva detto, è meglio per voi che io me ne vada, se no non verrà a voi lo Spirito Santo, ma quando me ne sarò andato ve lo manderò. E infatti quando egli morì sulla croce, il velo della sua carne si squarciò e dal suo cuore trafitto effuse lo Spirito sul mondo intero per Gesù. La parola aspirare o rendere lo Spirito non vuol dire solo morire, ma significa proprio effondere lo Spirito Santo, mandarlo su tutti. Quindi pensate, per il Battista quello fu il momento in cui riconobbe veramente, fu un momento storico in cui riconobbe in Gesù il Figlio di Dio. Vedendolo venire verso di me, disse, ecco l'agnello di Dio. Capì che si trovava davanti al Santo per eccellenza, allo splendore della gloria del Padre. Quindi abbiamo questa rivelazione che colui che viene dopo, qui abbiamo due rivelazioni. Gesù, diciamo così, è fotografato, in questo Vangelo la foto di Gesù è l'agnello per eccellenza, l'agnello che porta il peccato del mondo, l'agnello che si carica su di sé le nostre colpe, e per questo ha strappato la preda all'inferno, come dice un'antifona, ha strappato la vita all'inferno. E poi questo Spirito, allora vi faccio una domanda che vi ho già fatto altre volte, ma è interessante, nell'Antico Testamento c'era già lo Spirito Santo? C'era, ma non era effuso su tutti, era mandato per particolari missioni a qualche profeta, poi veniva ritirato, poi veniva mandato di nuovo. Qualcuno l'ha definito così, vagava di profeta in profeta, ma ora non è più vagante, ora è effuso su tutti, è effuso nel mondo intero, ma come il sole splende su tutto, ma se uno tiene le tapparelle abbassate nella sua casa non entra, cioè bisogna desiderarlo, bisogna invitarlo perché venga in noi. Essere c'è, ma dipende da noi farlo entrare in casa nostra. E poi c'è questa promessa del battesimo in Spirito Santo che avvenne poi alla Pentecoste, e quando gli apostoli erano riuniti nel Cenacolo. E vorrei dirvi la differenza che c'è tra il battesimo in acqua e il battesimo in Spirito Santo. Il battesimo in acqua che riceviamo, lo riceviamo da neonati e ci dà lo Spirito Santo, e per salvarci basta il battesimo in acqua, ci dà lo Spirito Santo, ma è come un'acqua che è come un lo Spirito zampilla in noi, è dentro di noi, mentre il battesimo in Spirito Santo lo vediamo a Pentecoste, è una cosa straordinaria, lo Spirito irrompe, scende sugli apostoli e Maria riuniti nel Cenacolo, sono rivestiti di potenza dall'alto e è accompagnato da tuoni, fulmini, fiamme di fuoco, saette, E doni carismatici, il dono dei miracoli, il dono del parlare in lingue, il dono di fare guarigioni, e il dono più, come dire, più vistoso, perché ha operato un cambiamento negli apostoli, che erano chiusi a catenaccio nel cenacolo per paura, perché con gli avvenimenti che avevano vissuto avevano paura anche loro. Gesù era stato crocifisso. Ebbene, dopo la discesa di questo spirito, dopo il battesimo in Spirito Santo e fuoco, furono liberati da ogni paura. Le paure ci bloccano, ci paralizzano, e viviamo in un mondo pieno di paure. La paura si nutre di paura. Più si ha paura, più la paura viene nutrita. E come liberarsene? Ma mica guardandosi attorno, per carità, guardandosi attorno aumenta. È guardando al di sopra, è guardando al Padre, è chiedere quello che vi dico sempre, è chiedere rivelazione dell'amore del Padre. Non sentirsi più orfani, sapere che c'è un padre che si occupa di noi, eh? Ma per questo ci vorrebbe uno stravolgimento dentro di noi. Per non avere più paure, non dovremmo più vivere del nostro spirito, ma del suo. Dovrebbe essere lui che vive in noi. E allora saremo investiti da questa potenza che viene dall'alto e ci trasformerebbe e non avrebbe più questi timori, questi terrori, questi atteggiamenti che sono carnali, vengono dalla natura adamica, e quindi. E un'altra cosa mi ha colpito, che dice Giovanni Battista: dopo di me viene uno che era prima. Allora, dopo il Signore ha cominciato il suo ministero dopo Giovanni Battista, si capisce. Ma che era prima? Oppure lo si può intendere anche che dopo è venuto dopo, nel senso che è nato dopo. Giovanni Battista è nato 6 mesi prima di Gesù, ma uno che era prima, c'era prima che fosse nato, cosa significa questo? Qui Giovanni Battista rivela la natura divina di Gesù, era prima perché era la seconda persona della Santissima Trinità, era il figlio non ancora incarnato, e esisteva dai secoli eterni. E le due immagini che dà in questo Vangelo, diciamo due foto, non solo una, ma anche due, l'agnello e la colomba. La colomba scende sul Signore, lo Spirito scende su di lui sotto forma di colomba. Vi ho detto l'altra volta perché su di lui sotto forma di colomba e per noi è definito fuoco, ma perché Gesù era puro, purissimo. E noi dobbiamo essere purificati, noi abbiamo bisogno del fuoco che purifichi, come era successo a Isaia quando ha sentito la chiamata e ha visto subito la sua impurità, ha detto: ohimè, Signore, sono un uomo dalle labbra impure. E allora il Signore ha mandato un tizzone ardente a purificarlo. Ecco, allora dobbiamo chiedere questa grazia di ricevere questo battesimo in Spirito Santo. Allora saremo rivestiti di potenza dall'alto, allora saremo anche liberati da tutta questa zavorra, da tutte queste paure che ci portiamo dentro. E quindi vediamo in questo Vangelo, vediamo Gesù che va verso il Battista e il Battista lo vede come agnello di Dio, lo riconosce come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e questa volta lo riconosce. Ma Gesù viene anche verso di noi. In che modo viene la preghiera? La preghiera è proprio questo, incontrarlo nel nostro quotidiano, ma non solo, è anche e soprattutto essere visti da Lui. La preghiera è lasciarci vedere da Lui. Io un giorno che pregavo così a testa china per essere più raccolta, il Signore mi ha detto: ma alza la testa, perché devo essere io che vedo quello che c'è dentro di te. Non sei tu a darmelo, devo poter entrare io. Quindi dobbiamo lasciarci vedere da Lui, essere visti da Lui, perché se siamo visti da Lui tante cose cambiano. E questa la grande grazia da chiedere, non avere visioni o apparizioni, ma insomma, se il Signore le dà, che sono grazie e ben vengano, ma possono lasciarci tali e quali. Perché mi vengono sempre in mente i contemporanei di Gesù, l'hanno visto e come, e l'hanno visto mentre guariva i malati, mentre risuscitava i morti. Eppure, cosa hanno fatto? Non l'hanno riconosciuto per niente, l'hanno crocifisso, ma ce n'è stato uno. Uno che è stato visto da Lui fino in fondo al cuore. Un contemporaneo di Gesù. Ed è cambiato dentro. E lo ha riconosciuto. E sapete chi è? È il buon ladrone. Il buon ladrone. È misterioso questo fatto, perché l'ha riconosciuto come re in un crocifisso, in un condannato a morte, dalla peggiore morte riservata ai peggiori delinquenti. E Sant'Agostino interroga il buon ladrone, gli dice: ma come hai fatto? Ma come hai fatto a riconoscerlo? Ma tra due malefatte andavi per caso a leggere la scrittura? E il buon ladrone gli risponde, gli dice: ho incontrato il suo sguardo e lì ho capito tutto. Ecco essere visti da Lui, cambia tutto, ci cambia dentro e ci cambia anche fuori, e ci rende, come dire, ci rende di nuovo come se avessimo il suo spirito in noi, perché Lui, guardandoci, ci comunica anche il suo spirito. Allora adesso vi do un test per sapere se avete veramente incontrato il Signore nella preghiera. Un test assolutamente indiscutibile per sapere se abbiamo veramente incontrato il Signore nella preghiera è che non ne usciamo interi, ma a pezzi, cioè vediamo tutto ciò che non va e che è da cambiare, così come il raggio di sole quando illumina il vetro. Sapete, quando si puliscono i vetri, quando sono nell'ombra sembrano tutti puliti, appena li investe il sole si vedono tutte le macchie e bisogna ricominciare. E la preghiera è così, è perché siamo più illuminati che vediamo quello che non va. Quindi la preghiera ci mostra le intenzioni storte, le radici da purificare che prima non vedevamo, e allora decidiamo di toglierle, decidiamo di cambiare vita, iniziamo veramente un cammino di conversione. E questo è il battesimo in Spirito Santo e fuoco, fuoco che purifica la nostra anima come l'oro nel crogiolo e la rende di nuovo quel puro cristallo che dovrebbe riflettere il Signore, dovremmo essere, avere il suo spirito in noi, essere di nuovo quella, come vi dico spesso, no? Invece di essere vetro, noi siamo specchio. Ma finché si è specchio, non si vede oltre. Lo specchio cosa fa? Lo specchio ti rimanda la tua immagine. E tu ti rimiri, ti crogioli, ti guardi, guardi solo te, mentre se sei vetro vedi oltre, vedi e vedi colui per il quale sei stato fatto. La tua anima deve essere un vetro che vede oltre, e quindi dobbiamo proprio chiedere questa grazia al Signore che corroda questa vernice che ci rende specchio invece di essere vetro. E mi veniva in mente in questo tempo che passa, siamo nell'anno nuovo, e c'è Sant'Agostino nelle Confessioni, ha parlato molto, c'è una pagina, c'è tutto un capitolo dove parla del tempo, no? Ed è umoristico addirittura, si fa delle domande, dice, la domanda, c'è una domanda insensata che uno fa così senza... Uno si fa spontaneamente, no? Ma cosa faceva Dio prima di creare il cielo e la terra? Come mai gli è venuto in mente di creare qualcosa e mentre è esistito secoli prima? E dice, questa domanda è insensata. Il prima e il poi appartengono al tempo. Non c'era un prima che lo creasse. Prima che ci fosse il tempo, non c'era il prima. E lui prega addirittura, dice, o verità che illumini il mio cuore, che non siano le mie tenebre a parlarmi. Fa che io senta la tua voce, che capisca la verità. E si fa tutta questa domanda, ma che cos'è il tempo? Pensate che risposta dà, questa sarebbe utile per noi quando ci fanno delle domande a cui non sappiamo rispondere, no? Che cos'è il tempo? Se nessuno me lo chiede lo so, ma se qualcuno me lo chiede non lo so. E poi dice, se non passasse non esisterebbe il passato. Se non dovesse venire non ci sarebbe il futuro. E se non ci fosse niente, non ci sarebbe il presente. Tenete conto di questo, se non ci fosse niente, non ci sarebbe il presente. Cioè, qual è la misura del tempo? La misura del tempo è il movimento. Se non ci fossero i pianeti che ruotano attorno al sole e così si avvicendano le stagioni, si avvicenda il giorno e la notte... Noi non potremmo sapere quando è giorno, quando è notte, quando è primavera, quando è inverno. Non ci sarebbe il tempo. Quindi, il tempo è una proprietà della materia. E continua Sant'Agostino. Poiché il creatore di tutti i tempi, non si può dire che ci fu un tempo prima del tempo. Prima del cielo e della terra non c'era tempo. Vedete che è proprietà della materia? Non ha senso chiedersi cosa faceva allora. Non c'era un allora. Non c'era un prima e un dopo. Gli anni hanno cominciato a venire col tempo, ma prima che ci fosse il tempo non c'era il prima e il dopo. I tuoi anni esistono tutti insieme perché non vengono eliminati da quelli che li sospingono avanti. I nostri invece ci saranno davvero tutti quando non ci saremo più. Dice, i tuoi anni, parla al Signore, tu hai fatto tutti i tempi ed esisti prima di ogni tempo. E va avanti per pagine e pagine, pensate, va avanti per 20 pagine a riflettere sul tempo. Oh Signore, io ti confesso che non so ancora cosa sia il tempo, ma ti confesso anche che so di dire queste cose stando nel tempo, anzi ci sto già da un bel po', sto parlando da un bel po', e quindi vedete che abbiamo questa realtà in cui siamo dentro, come vi ho detto una volta, è il tempo, noi siamo legati all'istante presente. Ma nell'eternità, e noi qui possiamo andare avanti nello spazio, ma non avanti nel tempo, ma il tempo passa per tutti, il tempo passa anche per chi, perché mettiamo che qualcuno si muove nello spazio, passano 50 anni, è invecchiato di 50 anni, uno che è paralitico non si muove per niente, dopo 50 anni è invecchiato lo stesso, Perché? Perché si è mosso nel tempo. E qui siamo legati all'istante presente, ma quando saremo di là, che cos'è l'eternità? Tota simul possessio, diceva Boezio. L'eternità è la possessione simultanea di tutto il tempo. Quando saremo nell'eternità, avremo il tempo. Potremo andare avanti e indietro nel tempo come adesso andiamo avanti e indietro nello spazio, ce l'avremo tutto contemporaneamente. Pensate che meraviglia, saremo finalmente padroni anche del tempo, non saremo più legati all'istante presente, che non si sa a cosa si riduce. Un secondo fa era passato, fra un secondo sarà futuro, ma cosa si riduce questo tempo presente? Cosa si riduce questo tempo presente? Non si riesce a fissarlo, a fermarlo, eh? Allora chiediamo al Signore questa grazia di vivere nel tempo come vuole Lui, chiediamo che ci dia il suo spirito, affinché poi quando usciamo dal tempo ci ritroviamo veramente con Lui, e sarà una meraviglia, sarà un'eternità beata, perché la contemplazione di Dio, come diceva Padre Molinier, la contemplazione di Dio è super saturante. L'altro giorno qualcuno mi diceva: ma ci riconosceremo tra noi, vedremo i nostri cari? Sì, sì, certo, sarà una gioia grande, come dicono, dice la teologia. Nell'aldilà ci sono due gioie, la gioia principale e la gioia secondaria. La gioia principale è la visione di Dio faccia a faccia, ma quella è super saturante, di per sé basterebbe quella. Ma il Signore ci vuol colmare di beni, quindi ci vedremo tra di noi, sarà una comunicazione, una comunione benedetta, beata, ci ameremo tutti, non ci saranno più incomprensioni, eccetera, eccetera. Ma di per sé il più grande dono è quello di vedere Dio faccia a faccia, e allora saremo colmati al di là di ogni desiderio, non potremo desiderare di più in fatto di felicità, eh? E voglio concludere anche con una preghiera di Sant'Anselmo d'Aosta, che sono sempre molto dirette, parla direttamente al Signore, e qui parla proprio a Lui e gli dice: mentre entravi nelle vie divine hai benedetto i tuoi e io non ero lì presente, levate le mani, sei stato accolto da una nube nel cielo e io non ho visto, gli angeli hanno promesso il tuo ritorno e io non ne ho udito. Che dire, che fare, dove andare, dove cercarti, dove e quando trovarti, a chi rivolgermi, chi farà sapere all'amato del mio cuore che io muoio d'amore? Nel cuore mi viene meno la gioia e il mio riso si cambia in tristezza, vengono meno la mia carne e il mio cuore, Dio del mio cuore, Dio mia sorte per sempre. Non vuole essere consolata la mia anima se non da te, mia dolcezza. Ecco, facciamo questa preghiera al Signore, che venga Lui a consolarci, che venga Lui di persona a darci questa sua presenza, che possiamo vivere di questa sua presenza, ci colmi di Spirito Santo, ci dia tutti i doni, le guarigioni, la benedizione, che possiamo avere questa serenità che ci permette di guardare al futuro non con paura, ma con serenità, e di fare l'esperienza al presente della sua presenza. E allora, come vitamina spirituale, ve ne do una, siamo ancora all'inizio dell'anno, e vi do una vitamina spirituale, una vitamina da prendere 3 volte al dì per tutto l'anno. Allora, ripetete con fede, mattino, mezzogiorno e sera: O Signore, risveglia la tua potenza e vieni in mio soccorso. È tratto dal Salmo 80. Ecco, allora, questa vitamina dovete essere perseveranti, dovete rispettare la posologia e i risultati non mancheranno. Ecco, carissimi, allora, concludo augurandovi ancora un buon anno, siamo ancora all'inizio. a tutti, che il Signore vi benedica. Se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338-75-53847. E buona domenica da Vilma.